Ed è 94,7, 96,250 di Città del Capo Radio Metropolitana.
Sta per cominciare la trasmissione che vi parla di attualità e costume.
Cervello di scorta.
La trasmissione che ci salva la testa.
Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici di Cervello di Scorta.
Bentrovati come sempre da Benedetta
e da Chiara. Salutiamo anche la nostra Cristina
e la nostra Valentina.
Oggi però siamo un po' in ritardo, abbiamo un sacco di carne al fuoco. Vi diciamo subito di cosa parleremo durante questa puntata.
Massa, quantità di materia solida o fluida, omogenea o eterogenea, di forma e aspetto definito o indefinito, unita in modo da formare un tutto compatto. Mucchio, quantità di cose della stessa specie o di specie diverse, distinte e distinguibili. Raggruppamento sociale connotato da affinità di carattere psicologico, etico e culturale, da comunanza di collocazione economica e politica, da identità di comportamento sociale, che coincide con la maggioranza della popolazione e si trova per lo più in posizione passiva e dipendente rispetto alle istituzioni economiche, politiche e culturali che gestiscono l'effettivo potere di un paese. La classe che detiene la forza lavoro in opposizione a quella che detiene i mezzi di produzione. Moltitudine, insieme di persone non omogenee. Addensamento del colore in un punto del dipinto al fine di raggiungere particolari effetti espressivi. Potere, fondo, masseria. Riunione di poderi e case rurali in una specie di comune con propria amministrazione, di cui resta traccia in alcuni toponimi. Massa Carrara.
In cui resta traccia.
Tu ci scherzi, ma io finalmente ho scoperto perché Massa Carrara si chiama così e sono ignorante, e grazie a Piero Santi ho scoperto.
Evviva Piero Santi. Si fa un gran parlare di massa, ci sono un sacco di significati. Io oggi leggevo un'ansa, una cosa triste. Lo sapevi che secondo gli esperti la depressione rende il cervello di massa più piccola?
No, non lo sapevo, mi incute timore questa notizia. Chissà se poi è vero che la massa del nostro cervello si rimpicciolisce perché siamo male, perché non riusciamo a stare bene con noi e con gli altri. Chissà se è vero. Se ci volete dire che cosa vi fa venire in mente la parola massa, che cosa associate all'idea di massa, lo potete fare come sempre all'SMS 348-7649-289, ma anche a diretta chiocciola Radio Città del Capo.it, eppure in diretta
chiamandoci allo 051 642 8081. Ma noi non perdiamo tempo e parliamo subito di energia.
Sì, perché quando la massa diventa bio, allora si parla di energia. Noi dunque abbiamo chiesto al professor Andrea Segre, preside della Facoltà di Agraria di Bologna, che cos'è la biomassa.
Il termine biomassa, massa biologica, ha un significato assai preciso e in pratica si indica qualsiasi sostanza organica che deriva direttamente oppure indirettamente dal processo di fotosintesi clorofilliana, con cui in pratica cosa succede? Che le piante assorbono dall'ambiente circostante, per azione dell'energia solare, quindi c'è il sole, anidride carbonica e acqua, poi per produrre del materiale organico che è utile al loro sviluppo, quindi un processo naturale. In pratica si tratta di un'enorme quantità di prodotti che vanno, per dire, dagli scarti di lavorazione di alcuni processi industriali, legno, settore agroalimentare in generale, oppure di allevamenti zootecniche, fino ad arrivare a delle culture specifici a fini energetici, alghe, piante oleaginose, la canna da zucchero, le colture legnose. Coltivare, quando si dice coltivare l'energia, è proprio questo, insomma, che sono caratterizzati da cosa? Da una grande disponibilità e da una abbastanza facile utilizzazione e anche da un ridotto impatto ambientale. Quindi in pratica è un'opinione abbastanza condivisa, almeno a livello scientifico, che le biomasse così definite possono costituire una concreta forma di energia rinnovabile, è quella che attualmente poi è disponibile, insomma.
Ecco, energia rinnovabile a basso costo, le chiedo, e a basso impatto ambientale?
Beh, a basso costo dipende quanto costa produrre rispetto poi a cosa. Intanto è importante capire cosa sono le fonti diciamo rinnovabili rispetto a quelle non rinnovabili. Insomma, c'è una bella differenza, nel senso che quando parliamo di petrolio e dei derivati sappiamo che è una fonte energetica che non si rinnova, cioè questo vuol dire che prima o poi finisce, in buona sostanza.
Hanno anche degli svantaggi?
Diciamo che intanto c'è un costo di produzione, e poi facciamo il caso dell'Italia, per dire. La domanda che ci si pone è: ma conviene produrli oppure no? E sono competitivi rispetto a cosa? È chiaro che, siccome parliamo di colture energetiche e quindi di produzione, diciamo, agricole, le dobbiamo mettere necessariamente in competizione con la produzione di alimenti, con la produzione di cibo. E questo, non, come dire, il risultato non è così evidente. Le faccio un esempio concreto. Noi potremmo teoricamente, visto che il paese, l'Italia, ha una dipendenza energetica, produrre, usare la nostra agricoltura per produrre colture energetiche, e quindi autoprodurci una parte dell'energia. Non saremmo comunque mai totalmente autosufficienti. Però a questo punto non si deve porre il problema, e tutto quello che c'è a valle della produzione agricola, quindi l'industria agroalimentare, che ne facciamo?
Possiamo dire anche che è una politica energetica da paesi ricchi, che possono permettersi di non produrre del cibo?
Sì, però poi alla fine, se noi ci permettiamo di non produrre del cibo, pensiamo alle nostre produzioni tipiche, insomma, a quel punto dovremmo importarlo da qualche altra parte, e non è detto che questo sia conveniente. Così come non avrebbe un gran senso, per dire la verità, importare le colture energetiche, cioè fare gli impianti, diciamo, che trasformano appunto le biomasse in energia, e magari importare le colture energetiche, appunto, dal Sud America, tanto per dire uno. Si immagini lei che quindi si produca in Sud America con un costo di produzione probabilmente basso, che però poi devono essere trasportate per essere trasformate in energia, e a quel punto impieghiamo dell'energia per il trasporto. Quindi il bilancio economico magari conveniente, ma il tema forte qual è? Il bilancio energetico, e sarebbe un controsenso.
Per voi cos'è la massa? Ce lo potete dire all'SMS 348-7649-289 oppure 051-642-8081, anche alla mail cervellodiscorta@chiocciolalibero.it per chi ci ascolta in replica il sabato, oppure adesso in diretta 051-642-8081 e diretta@radiocittadelcapo.it.
serie, una somma di numeri, un insieme di punti attaccati, fenomeno strano. Fenomeno strano, si sono magnetizzati, un ammasso dove ogni molecola vive da sola, a contatto di ogni altra molecola come una serie, una somma di uomini, un insieme di uomini uniti, fenomeno strano. Fenomeno strano, ma sono ipnotizzato, un'inerzia caotica e opaca, investita da strane correnti, da instabili flussi, da moti sconnessi che lei non rimanda o non vuole e poi assorbe.
Questa è la massa, secondo Giorgio Gaber.
E secondo voi che cos'è la massa?
348-7649-289 per mandarci un sms oppure una mail a diretta@radiocittadelcapo.it. A me la massa ha fatto venire in mente la scuola, ti devo dire, Chiara, perché mi ricordo appunto che la prima impressione di tanta umanità tutte insieme è stata quella.
Una massa di bambini urlanti, mi stai dicendo.
La scuola materna, sì.
Sì, scuola di massa, da non confondere con scuola pubblica.
O forse sì, noi l'abbiamo chiesto appunto a un esperto in materia, cioè un insegnante, Gianluca Gabrielli, che insegna alle scuole elementari e collabora col CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, e proprio per questo gli abbiamo chiesto se la scuola pubblica è di massa.
Sì, la scuola pubblica è strutturalmente una scuola che si vuole storicamente sempre più di massa. E attualmente la scuola pubblica è una scuola di massa, è una scuola per tutti, che deve essere per tutti e deve avere a che fare con la massa, quindi deve riuscire a gestire l'istruzione di massa. Come riesca a farlo, questo è un altro conto, ma la sua ragione sociale proprio è di essere una scuola di massa, e l'impressione mia è che riesca a elevare la frequenza e in teoria anche il risultato per una massa per più anni possibile, nel senso che fino agli anni 60 era di massa la scuola elementare, o cominciava a diventare di massa la scuola elementare, adesso lo è diventata la scuola media e si avvia a diventarlo compiutamente la scuola superiore. Quindi nello statuto è di diventare sempre più di massa, sempre più compiutamente di massa, raggiungendo gli obiettivi che si prefigge.
Questo ha qualcosa a che vedere con la divisione dei percorsi tra formativo e di, diciamo così, avviamento al lavoro, per usare una vecchia espressione?
Quando si passa a verificare gli obiettivi che deve raggiungere una scuola pubblica di massa, allora se gli obiettivi sono quelli costituzionali dell'istruzione per far crescere la persona consapevole, per far crescere il sapere critico e il cittadino, allora non bisogna misurare soltanto la frequenza, ma bisogna misurare anche le divisioni che intervengono, le separazioni. E fino agli anni 50, alla fine della scuola elementare, c'era la separazione tra la scuola media di avviamento al lavoro e la scuola media invece che permetteva la continuazione degli studi, quindi rimaneva, diciamo, la propensione alla massa, ma c'era una massa che era indirizzata al lavoro e una massa che era indirizzata invece alla, diciamo, ceto dirigente, no? E progressivamente questa divisione è passata alle scuole superiori e tuttora permane, nel senso che dopo la scuola media vi è un canale di formazione professionale che, pur rimanendo di massa, non è indirizzato alla crescita del cittadino, ma è alla preparazione del lavoratore, quindi è più funzionale, diciamo, agli interessi dell'azienda e della creazione del profitto.
Come insegnante, quali sono quelli che tu vedi come i pregi e quelli che invece vedi come difetti della scuola di massa?
Parto proprio dal mio specifico, io insegno in una scuola elementare, ho bambini di 7, di 8 anni. Uno dei pregi molto forti è che sta insieme a tutti gli altri, e in tutti gli altri ci sono i soggetti più disparati, ci sono delle ricchezze in più nella scuola di massa. Una delle grandi ricchezze che abbiamo in Italia sono i bambini diversamente abili, che ovviamente sono una ricchezza se la scuola riesce a metabolizzarli in maniera giusta. Nelle mie esperienze ho visto queste situazioni, questi tentativi di metabolizzare queste diversità in una maniera giusta, e ciò diventa una ricchezza per tutti gli altri, cioè per la massa dei bambini e delle bambine che stanno insieme a tutti i soggetti. La stessa cosa può funzionare anche e funziona anche per i bambini provenienti da altre nazioni che hanno culture diverse, lingue diverse. Anche qui, se ci sono le strutture, se la scuola funziona, ogni diversità è una ricchezza, e queste diversità stanno insieme proprio per la struttura che ha la scuola di massa in Italia. È ovvio che nel momento in cui queste diversità vengono percepite come delle fatiche, delle difficoltà che non portano ricchezza, oppure quando non ci sono le strutture adeguate per metabolizzarle, allora la scuola di massa diventa una scuola di conflitto, ma non di conflitto positivo, ma di conflitto negativo e quindi di esclusione. Nonostante che si stia tutti insieme, nonostante che la massa stia nella stessa classe, però le diversità non arricchiscono nessuno e sono un affaticamento di tutti. E in quel caso la scuola di massa fallisce negli obiettivi, no?
Nella tua esperienza ti è mai capitato che dover seguire un bimbo con più difficoltà, magari non avendo appunto i mezzi per farlo, magari non avendo un collega di sostegno, ti è capitato di dover lasciar correre con lui oppure con tutti i suoi compagni, di non riuscire a star dietro a tutto, insomma?
Sì, sì, si fanno sempre, sono d'accordo. Una bella domanda questa. Nella mia esperienza ho sempre pensato di dover continuamente fare delle scelte e di dover continuamente, ad esempio, scegliere, è una cosa quasi sembra scandalosa nel dirlo, però di dover continuamente scegliere di schierarmi dalla parte dei più deboli, no? Per cui di individualizzare il lavoro di chi fa fatica ad apprendere e lasciare un po' a se stessi i ragazzi che hanno famiglie più curate, hanno una situazione di classe sociale più positiva e quindi vengono a scuola con una serie di apprendimenti già fatti, con una serie di possibilità, diciamo, insite già nel loro curriculum extrascolastico. E continuamente questa scelta si deve fare. E tra l'altro per un insegnante comporta anche un'altra cosa, entrando nel vissuto proprio di chi insegna. Diciamo che è sempre è stimolante lavorare con i ragazzi e con le ragazze che sono molto bravi a scuola. Dà soddisfazioni insegnare a chi ha facilità dell'apprendere, eppure il significato dell'essere a scuola in una scuola di massa oggi è proprio di costruire delle possibilità di sviluppo diciamo autonomo di questi ragazzi e di queste ragazze che vanno bene, e invece occuparsi e individualizzare con gli altri, con quelli che fanno più fatica, e cercare continuamente di organizzare degli spazi cooperativi dove le qualità di chi arriva già a scuola in gamba possono essere utilizzate da chi fa più fatica e quindi rimesse in circolo in maniera cooperativa, che è difficilissimo, che è sempre continuamente da reinventare e che è molto faticoso. Well, get
E intanto all'indirizzo diretta@radiocittadelcapo.it ci arriva un comunicato stampa che ci dice: esodo di Pasqua, 23 milioni di italiani in partenza. Che massa!
Il turismo di massa, questo.
Chissà dove andranno questi 23 milioni di italiani, di Natale con i tuoi, ma Pasqua con chi vuoi, quindi.
E quindi un po' in giro per il mondo. Il turismo di massa, per contrapposizione, ci ha fatto pensare a quello responsabile, che almeno adesso ancora sicuramente non è di massa. E allora abbiamo chiesto di spiegarci esattamente cos'è il turismo responsabile a una persona che in questo ambito lavora. Si chiama Michela Lombardi, di Viaggi e Miraggi, che appunto è una onlus per il turismo responsabile di Treviso.
Allora, il turismo responsabile è comunque una forma di viaggiare, un modo di viaggiare in cui si cerca di avere un'attenzione, magari un po' più forte per quello che è il paese di destinazione, quindi un'attenzione sia dal punto di vista ambientale, naturalistico, paesaggistico, dal punto di vista sociale, quindi la volontà, l'interesse di mettersi un po' in discussione, di entrare a contatto con la comunità ospitante, anche la volontà di capire quelle che sono usi e costumi del posto, di non giudicare, ma porsi con attenzione e rispetto nei confronti di una comunità e di una cultura diversa dalla propria. Un'attenzione e un interesse per nel chiedersi dove vanno a finire poi i soldi che vengono spesi. Noi generalmente scegliamo strutture gestite da persone del posto, mezzi locali per spostarsi. Crediamo che il turismo possa essere una risorsa importante per sviluppare i paesi.
Secondo voi il turismo responsabile diventerà mai di massa?
Speriamo di no, perché altrimenti andrebbero appunto un po' a vacillare quelli che sono i criteri fondamentali del turismo responsabile.
Sembra però un po' una contraddizione che voi, che appunto promuovete un turismo responsabile, abbiate paura che diventi di massa.
Sì, diciamo che il concetto di turismo di massa, inteso come è inteso, diventa già un turismo distruttivo per le comunità o comunque per i luoghi dove si sviluppa il turismo. Sicuramente crediamo nello sviluppo del turismo, però con un'attenzione e con un rispetto delle località e delle persone che vivono in altre in questi paesi o comunque in zone turistiche.
E quindi lei dice, se arrivano tanti turisti è impossibile rispettare queste
esigenze.
Dovrebbero
essere dei piani organizzativi, politici, di sviluppo molto ben studiati e ecco, strutturati in modo tale che ci possa essere uno sviluppo del turismo, anche una continuità nella presenza di turisti in un luogo, però molto attenti anche agli impatti che vengono creati, quindi sia allo sviluppo, però con una certa attenzione. Well, get
adesso, ma dopo le vacanze di Pasqua avevo pensato, perché non farmi le vacanze in bicicletta?
Che bella idea, infatti penso che a Michela Lombardi di Viaggi e Miraggi piacerebbe molto questa idea, visto che è un turismo sicuramente responsabile ed è invece una pratica questa.
Forse avrà un po' un turismo da irresponsabile.
Un turismo faticoso, ma fatto piano, con tempo, se hai tempo, Chiara, fallo pure. Ed è una pratica invece quella della bicicletta, che per qualcuno è quotidiana, però ci sono anche degli eventi particolari in cui i ciclisti fanno massa critica. È un movimento che è nato diversi anni fa, nei primi anni 90, è nato negli Stati Uniti, se non sbaglio,
a San Francisco.
È nato per tanti motivi, ma la pratica però è sempre quella di mettersi tutti insieme laddove c'è il traffico di veicoli a motore e far vedere che i ciclisti sono più forti.
Eh sì, perché se occupano tutta la carreggiata i ciclisti, gli automobilisti dovranno metterci da parte. Esistono anche a Bologna questi ciclisti, ne abbiamo uno al telefono. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Claudio.
Ciao.
Claudio, qua a Bologna, negli ultimi appuntamenti in cui avete fatto tutti insieme Critical Mass, ci racconti cosa è successo?
Ma dipende dalla volta, ovvero dal momento in cui l'abbiamo fatto ci sono state risposte diverse da parte della cittadinanza.
Chi è che risponde di più? Più gli anziani o più i ragazzini?
Ma gli anziani sicuramente di più, ma i ragazzini magari non riescono ad accorgersi, magari non pensano neanche a quello che sta succedendo. Piuttosto sono le risposte degli automobilisti che a volte ci lasciano un po' turbati.
Cioè
nel senso, a seconda anche della dimensione della massa critica, di quanto è partecipata, abbiamo automobilisti che sono estremamente nervosi e anche molto, molto aggressivi. Ci sono invece anche volte in cui con un sorriso aspettano quei 5 minuti di ritardo che gli facciamo fare.
Anche perché voi fate massa critica qua a Bologna proprio per dare attenzione al problema dell'inquinamento dell'aria, sì, e quindi magari loro si sentono forse anche un po' in colpa.
Sì, no, beh, non so se tanti lo capiscono, la maggior parte risponde con un andati a lavorare, alcuni invece semplicemente con un volantino, se diamo un volantino a volte sorridono. Invece gran parte della gente che ci vede spesso ci applaude.
Interessante questa cosa, andate a lavorare. Proprio questa mattina ho conversato con un lavoratore in bicicletta, era un postino che utilizzava il suo mezzo giallo. Ma Claudio, come funziona adesso Critical Mass a Bologna? Vi trovate con una cadenza stabilita? Chi vuole partecipare come può fare?
Dunque, l'appuntamento è sempre lo stesso, ovvero una volta al mese, ogni secondo secondo sabato alle 4 in Piazza del Nettuno. Tutti possono partecipare ed semplicemente ci si ritrova in quel momento lì alle 4, si parte verso le 4:30 da Piazza Maggiore.
Se per caso qualcuno dovesse avere la bici con una gomma sgonfia, gli date una mano?
Sì, non c'è problema per quello, almeno siamo tutti abbastanza esperti nel saperlo mettere, almeno alcuni di noi non hanno troppi problemi, ma basta venire o contattarci tramite il blog che abbiamo aperto, che è cmbologna.splinder.com, dove ci sono segnalate tutte le date della Critical Mass di Bologna.
Benissimo, allora noi ringraziamo Claudio e ricordiamo che quindi il prossimo appuntamento per fare massa critica con la bicicletta a Bologna è sabato 14 aprile alle 16 in Piazza Nettuno. Ciao Claudio.
Ciao. People say we've got it made, don't they know we're so afraid? Isolation, we're afraid to be alone, everybody's got to have a home. Isolation.
È già finito?
Eh sì, anche per questa settimana Cervello di Scorta finisce qui, noi ci risentiamo giovedì prossimo.
Sì, e poi ci potete ascoltare come sempre in replica il sabato pomeriggio 14:30 circa, subito dopo Piero Santi.
Per ogni suggerimento durante la settimana scriveteci una mail a cervellodiscorta@libero.it.
A presto.
Ciao. So much pain.
The sun will never disappear, nor will they not have many years. Isolation.